La lezione di oggi è sugli afroamericani e il movimento per i diritti civili e i movimenti internazionali delle donne afroamericane, se riesco a contenerli nell'ambito della lezione. Come vi dicevo nella lezione di ieri, in seguito alla liberazione e l'emancipazione degli schiavi nel 1865 e poi ai diritti che vennero concessi con emendamenti costituzionali agli ex schiavi e agli afroamericani, e cioè la parità di diritti civili 1868 e 1870, la parità di voto e la concessione del voto, ma nonostante questi diritti acquisiti, gli afroamericani continuarono a subire una fortissima discriminazione nel paese. Negli stati, soprattutto del sud, una discriminazione che si traduceva in una razzializzazione della società del sud e anche in una vera e propria separazione razziale, in un vero e proprio apartheid, nel senso che quindi una vera segregazione, perché in molti stati del sud degli Stati Uniti, neri e bianchi non potevano frequentare le stesse scuole, gli stessi luoghi pubblici e gli stessi trasporti pubblici. Quindi erano e vivevano realtà completamente separate e i neri non potevano accedere agli stessi servizi dei bianchi. Non solo, ma in molti stati del sud i regolamenti statali ponevano in realtà molti limiti al diritto dei neri ad accedere al voto, perché richiedevano dei requisiti di proprietà che i neri poveri non potevano rispettare. E anche in alcuni stati esistevano delle clausole come la Grandfather Clause, che sarebbe la clausola del nonno, diciamo, che sosteneva che gli afroamericani non potessero votare se avevano avuto un nonno schiavo. Come capite, la liberazione era avvenuta da poco e quindi la gran parte, la maggioranza degli afroamericani potenziali votanti avevano avuto un nonno schiavo. Quindi erano, diciamo, dei limiti capestro per evitare che gli afroamericani partecipassero al voto. Questa escalation di discriminazione nei confronti dei neri raggiunse il suo culmine nel 1896, quando una sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti, che è il massimo organo giudiziario degli Stati Uniti, stabilì attraverso la sentenza Plessy versus Ferguson che la segregazione razziale era legittima, quindi che gli stati avevano il diritto e la prerogativa di segregare e discriminare. In realtà la sentenza della Corte Suprema parlava di separate but equal, cioè di separati ma uguali, ma in realtà dove c'è segregazione razziale la parità non è possibile. La segregazione si approfondì moltissimo a partire dal 1896 e proprio anche a causa di questa crescente segregazione nacquero molte associazioni degli afroamericani per i diritti civili. Una delle più importanti è la NAACP, la National Association for the Advancement of Colored People, che fu creata nel febbraio del 1909 a New York City da parte di gruppi di attivisti bianchi e neri, che lanciarono questo movimento che aveva una serie di obiettivi: la garanzia del diritto di voto, che pure esisteva ma che molti neri non potevano praticare grazie, come vi dicevo, ai regolamenti degli stati del sud e in alcuni casi anche al linciaggio, e chiedevano una uguale opportunità di partecipare, a avere le stesse opportunità dei bianchi rispetto all'istruzione, al lavoro e alla giustizia legale. Di questo gruppo che fondò la National Association of Colored Women facevano parte molti intellettuali afroamericani. Uno dei leader più importanti fu Edgar Du Bois, che nel 1910 avrebbe cominciato la pubblicazione di un'importante rivista per gli afroamericani che si intitolava The Crisis, la crisi. Questa associazione fu sempre molto attiva, tuttora è l'associazione più importante, più lunga, diciamo, con la vita più lunga rispetto a tutte le altre associazioni, e la National Association for the Advancement of Colored People, come ripeto, l'Associazione Nazionale per l'Avanzamento delle Persone di Colore, cercò di cancellare gli stereotipi razzisti e di diffondere nei confronti dell'opinione pubblica sentimenti e azioni negative nei confronti del Ku Klux Klan, che era un gruppo razzista che spesso portava alla violenza nei confronti dei neri. Nel 1917 la National Association for the Advancement of Colored People lanciò una grande campagna contro i linciaggi e le violenze nei confronti degli afroamericani, e questa campagna divenne il nodo, diciamo, centrale dei gruppi per i diritti civili che si battevano in quel momento. Alla fine degli anni 10, nel 1919, la NAACP aveva circa 90.000 membri in tutti gli Stati Uniti. La Prima Guerra Mondiale fermò e limitò le azioni del movimento, e che furono in gran parte, diciamo, limitate per tutta la Prima Guerra Mondiale, anche se l'associazione fu molto viva. Il conservatorismo e la Red Scare degli anni immediatamente seguiti alla Prima Guerra Mondiale resero molto difficili le attività dell'Associazione per i diritti civili degli afroamericani, che fu piuttosto limitata fino alla Seconda Guerra Mondiale. Ma dopo la Seconda Guerra Mondiale, invece, si manifestò quello che viene chiamato proprio il movimento per i diritti civili degli afroamericani. E la nascita di questo movimento fu conseguente alla partecipazione degli afroamericani nella Seconda Guerra Mondiale in truppe ancora, come sapete, segregate, ne abbiamo parlato, e fu durante la Seconda Guerra Mondiale che gli afroamericani pensavano di riuscire ad ottenere leggi e modificazioni costituzionali a loro favorevoli, grazie anche all'impegno patriottico rivestito durante la Seconda Guerra Mondiale, e capendo che questo non sarebbe successo, misero in atto azioni di insubordinazione civile per ottenere i loro diritti. Nell'immediato dopoguerra, quasi 500.000 di persone apparteneva alla National Association for the Advancement of Colored People, e sia nelle città del sud che in quelle del nord gli afroamericani dispiegarono energie, come già era avvenuto durante la guerra, per ottenere i diritti fondamentali di cittadinanza, per poter accedere al voto e per l'abolizione della piaga, come vi dicevo, del linciaggio. Più di 1.000.000 di soldati neri aveva combattuto in nome della democrazia, anche se in forze armate segregate, e adesso rifiutava di accettare passivamente un ritorno al razzismo. I neri americani erano pronti a lanciare un assalto frontale ai modelli della cultura tradizionale. In città come Winston-Salem, Greensboro e Atlanta furono costruite machine politiche nere che proposero candidati per concorrere ai posti di amministratori cittadini. Più di 18.000 neri si registrarono per votare ad Atlanta nel 1946, e pochi in realtà riuscirono però a eleggere il primo assessore nero della città nel 1947, perché a molti altri fu proibito. Ci fu in questi anni, dopo il 1945, un clima molto forte di intimidazione. I bianchi protestarono contro i neri che lottavano per i loro diritti. Addirittura in Alabama, se un nero voleva fare richiesta di voto, due bianchi avrebbero dovuto farsi garanti della sua cittadinanza. In questo clima di intimidazione, la protesta degli afroamericani avrebbe avuto necessità di garanzia di incolumità fisica da parte del governo federale, ma il governo federale non riuscì a garantire questa incolumità fisica, soprattutto durante nel corso delle elezioni locali. Il presidente Truman, come vi ricorderete, democratico, che era succeduto a Franklin Delano Roosevelt, nutriva sentimenti molto contraddittori nei confronti dei diritti civili degli afroamericani, anche se aveva istituito la Committee on Civil Rights, la Commissione per i diritti civili, e sostenuto la legislazione per l'abolizione della tassa sul voto, si aveva sostenuto anche l'equità nelle pratiche per l'accesso al mercato del lavoro e avesse approvato una legge anti-linciaggio. Però questi passi che il presidente Truman certamente fece non si tradussero in un vero e proprio cambiamento politico, e soprattutto nel corso del suo secondo mandato, dal 1948 al 1952, il suo impegno per l'uguaglianza degli afroamericani divenne in gran parte retorica. Alla fine degli anni 40, quindi, i neri si trovavano di fronte a una realtà non molto diversa rispetto a quella della Seconda Guerra Mondiale, e molti furono uccisi per la sola pretesa di poter votare, come era un diritto sancito dall'emendamento costituzionale, come sapete, dal quindicesimo emendamento del 1870. Le campagne elettorali negli Stati Uniti del Sud furono caratterizzate da anticomunismo xenofobo e da appelli alla supremazia bianca, e la sentenza emessa dalla Corte Suprema nel maggio del 1954, la famosa sentenza Brown versus Board of Education, che sanciva la integrazione scolastica dopo molte proteste dei neri contro la segregazione su questo terreno, questa sentenza positiva contro la segregazione scolastica non riuscì a frenare la militanza bianca, che anzi si intensificò. Appellandosi al 14° emendamento, il giudice della Corte Suprema Earl Warren dichiarò infatti incostituzionale nel 1954 la segregazione scolastica. Afroamericani e anche bianchi favorevoli all'integrazione esultarono, ma le loro speranze che ci fosse un rapido cambiamento complessivo furono paralizzate dalle decisioni che via via venivano prese dalle corti statali e che in qualche modo contraddicevano la segregazione, l'integrazione razziale che era stata sancita dalla Corte Suprema. Dal 1953, come sapete, alla presidenza era un nuovo presidente, Dwight Eisenhower, e che era molto preoccupato diciamo della piega che avrebbe potuto prendere la battaglia razziale, non riuscì ad appoggiare in maniera forte e determinata i neri e incoraggiò i segregazionisti bianchi. Quindi favorì di fatto la segregazione, la continuazione della segregazione razziale negli stati del sud. Il conflitto tra bianchi e neri si intensificò nel 1957 per la battaglia per l'integrazione che fu inscenata alla Central High School di Little Rock in Arkansas, una scuola, un liceo, in cui alcuni studenti neri cercarono di entrare nella scuola bianca. Il governatore dell'Arkansas sollecitò l'intervento della Guardia Nazionale per bloccare l'entrata di questi studenti e alla fine il presidente Eisenhower dovette inviare le truppe federali nella città di Little Rock per favorire l'integrazione scolastica, che pure, ripeto, era sancita dalla Corte Suprema nel 1954. E la risposta del governatore dell'Arkansas fu quella di chiudere tutte le scuole pubbliche della città per tutto l'anno, e questa stessa strategia fu adottata anche in molte contee della Virginia. Nel sud, negli stati del sud, il numero dei distretti scolastici impegnati a mettere in pratica la decisione della Corte Suprema passò da 712 nel 1957 a 49 nel 1960. Come vedete, quindi, non c'era rispetto neppure delle sentenze della Corte Suprema statunitense sulle questioni razziali.